mancavo cominciato, mi pare esagerato. Piano piano, per carità, con la grande voglia che regna quest'oggi potremmo fare una lunga pausa a 10 minuti di lezione, però insomma. Allora, che succede oggi? Che è successo? Facciamo il solito break dell'attualità. È uscita la guida Michelin 2023. Sapete di che parliamo? Più o meno, ok. Chef stellati, tutte queste cose qui. E Carlo Cracco, col quale io normalmente non ho grandi rapporti né di simpatia né di approvazione, ha criticato il discorso, ha detto un tempo si faceva cucina per fare delle cose buone. E il tempismo è sempre perfetto dal suo punto di vista, devo dire. E devo dire che sono stato d'accordo con Carlo Cracco, perché questo è uno dei tanti esempi di dinamiche che possiamo riportare per certi versi al tema della burocrazia di ieri, o comunque a una serie di tematiche che dovrebbero starvi, che a me stanno molto a cuore perché le soffro, le patisco costantemente, ma che dovrebbero stare a cuore anche a voi. Il tutto ha a che fare con una cosa che si chiama principio di definizione o potere di definizione. Che vuol dire potere di definizione? Vuol dire la capacità di fare in modo che certi argomenti, certi soggetti, certi oggetti vengano percepiti in un certo modo. Detta così può sembrare estremamente astrusa, però vi faccio per esempio un esempio che forse avrete sentito parlare. Saprete che c'è ancora, credo, una prigione speciale a Guantanamo negli Stati Uniti, dove sono imprigionate una serie di figure che non sono combattenti. Perché questo? Perché se tu avessi a che fare con un soldato nemico, al soldato nemico si applicherebbero tutta una serie di convenzioni, delle quali forse avrete contezza, tipo la Convenzione di Ginevra, tutta una serie di cose che proibiscono certe forme di imprigionamento, certe forme di richiesta di informazioni, chiamiamole così, e via discorrendo, e che si applicano ai soldati. Per cui se tu qualcuno lo definisci come non soldato, tutte quelle convenzioni non si applicano. Non so se vi rendete conto della questione. Cioè, noi ovviamente normalmente usiamo termini così, che ci sembrano ovvi, ma non sono ovvi. O sono affrontati in modo molto blando e banale, oppure derivano da una serie di convenzioni e di definizioni ad hoc. Tu non fai la guerra con chiunque. A volte viene attaccato, ed è lo stesso che sta accadendo adesso a Gaza, o è lo stesso che è accaduto in Ucraina, no? Perché è così attento Putin a dire che è un'operazione speciale e non è guerra? Perché è un'operazione speciale e non si applicano tutte le convenzioni e le leggi internazionali che si applicano alla guerra. Quindi, come vedete, il potere di definizione è questo. A seconda di come definisco una cosa, quella esiste o non esiste, è percepita in un certo modo, è percepita in un altro, porta con sé conseguenze o no. Voi direte che c'entra l'Ucraina con la guida Michelin. Ecco, il problema è che il tema della definizione è lo stesso. Perché Cracco ce l'ha con la guida Michelin? Perché dice che per poter ottenere le famose 3 stelle tu devi mettere in atto una serie di comportamenti che non hanno granché a che fare con la qualità di ciò che cucini, anche se ovviamente c'è anch'essa in parte, ma hanno molto a che fare con la strategia di comunicazione, l'estetica del locale, le risorse che investi, tutta una serie di considerazioni che con la cucina hanno poco a che vedere, no? Quindi perché, come dire, sottoporsi a questo processo di, in qualche modo, perversione del tuo scopo? Perché ovviamente l'essere inclusi all'interno di una lista Michelin, di una guida Michelin, ti permette di avere altri pubblici, di avere altre risorse, di avere degli sponsor, di poter praticare delle politiche di prezzi diverse, eccetera, eccetera, eccetera. Ti fa salire di status, tanto per rimanere all'interno della questione che abbiamo visto con la stratificazione sociale. Per cui il problema però qual è? Che questa prospettiva, questo processo, è un processo che perverte, distoglie, distorce il suo scopo originale, perché lo scopo originale qual era? Che Michelin, che forse voi non sapete, ma parte come produttrice di mappe in linea di massima autostradali, automobilistiche, a un certo punto si è posto il problema di, vabbè, facciamo in modo di dare un supporto a quelli che hanno voglia di mangiare bene e cominciamo a fare delle ricerche in proposito. Da questa cosa, che sarebbe stata perfettamente accettabile senza creare nessun problema, è derivato poi tutta una serie di proceduralizzazioni, che è esattamente quello che dicevamo ieri a proposito della burocrazia, per la quale pian piano, perché tu possa essere preso in considerazione ai fini di una stella Michelin, devi fare tutta una serie di passaggi che hanno deciso loro. Vorrei che fosse chiara sta cosa. La definizione di per sé è convenzionale, non ha un fondamento scientifico, oggettivo, è qualcosa che qualcuno decide. E noi spesso e volentieri non ci informiamo né ci preoccupiamo di chi sia il qualcuno e se abbia titolo o meno a decidere. Ci troviamo in una situazione in cui c'è questo che si propone come guida e noi accettiamo di essere guidati. Però che succede? Che quelli che cucinano, quelli che vogliono ottenere una guida Michelin, non si pongono più il problema della qualità e dell'originalità del cibo che preparano. Si pongono tutta un'altra serie di problemi che prima non si sarebbero mai posti, ma che devono porsi se vogliono entrare nella guida Michelin. Ok? Ecco perché dice Cracco, prima si pensava a fare una buona cucina, perché oggi non pensi solo alla buona cucina e in linea di massima non è manco più il tuo problema principale, ma il tuo problema principale è soddisfare tutti quei requisiti, tutti quei check che ormai abbiamo, no? Le liste dei check sono diventate una specie di feticcio del tempo, che i signori della Michelin vogliono che tu soddisfi per poter essere preso in considerazione. Quindi, come vedete, da uno strumento di valutazione e consiglio diventa uno strumento normativo. I nuovi ristoranti che ambiscono a quel tipo di notorietà non possono fare che, e questo vale nella ristorazione, vale nei vini, no? La vinificazione attualmente sono quasi tutti uguali, i vini, non so se ci fate caso, siete in grado di farlo, però sono quasi tutti uguali e costruiti secondo i criteri di un vinificatore, di un critico di vini, uno, diciamo sommelier americano, che non è che gli americani abbiano mai avuto questo grande primato per il gusto, sono quelle cose che non si capiscono, ma ce ne sono purtroppo parecchie. E quindi perché vi sto facendo questo ragionamento? Perché il problema non è semplicemente limitato a questo, che già di per sé comunque è abbastanza interessante, visti i giri economici che sono coinvolti, ma il problema è lo stesso. Stesso problema della valutazione in ogni campo. Noi abbiamo all'università la fortuna di avere una cosa che dovrei avervi già menzionato, che si chiama ANVUR, che è l'Agenzia Nazionale per la Valutazione dell'Università e della Ricerca, che si occupa di questo, ovvero sia ci valuta. Prescindendo da tutta una serie di valutazioni che non vi sottopongo, il problema dov'è? Che nel momento in cui qualcuno si incarica di valutare qualcun altro e rende noti i criteri secondo i quali valuta, quei criteri non sono più semplicemente dei criteri attraverso i quali studi e valuti il reale, diventano dei criteri che danno forma al reale. Cercate di fare uno sforzo mentale. Che vuol dire? Vuol dire che, allora, uno dei primi criteri che si è scelto per valutare l'impatto, noi abbiamo una cosa che si chiama impact factor, gli altri miei colleghi, noi per fortuna no, perché siamo non bibliometrici, per valutare l'impatto, il tuo impatto sulla comunità scientifica, quando si sono chiesti come facciamo, si sono detti, beh, attraverso le volte che questo viene citato. No? Quindi ci sono delle cose che si chiamano indici di citazione, tutta una serie di valutazioni, ovviamente quantitative, perché se no come faremmo, che dicono se io sono bravo o meno. Io come, diciamo, docente, non nella specie, in oggetto. Però, una volta che io ho fatto questo passaggio, la prima volta che va anche bene, la seconda volta sono sempre nelle stesse condizioni, secondo voi? Perché no? No, il metodo di insegnamento in che senso? Dillo meglio, perché credo che tu abbia capito, ma non è ben detta.
Che possono cacciare, ci sono tante varianti che possono cambiare, o no?
No, non tante, cioè in particolare nello specifico ce n'è una, nel senso che se io so che le volte che io vengo citato fanno in modo che io venga valutato, premiato, riconosciuto, eccetera, io comincerò a preoccuparmi del fatto che mi citino. Mentre prima non me ne fregava niente, se succedeva bene, se no chi se ne frega. Invece adesso io devo fare in modo che qualcuno mi citi, quindi si attivano tutta una serie di processi che sono distorsivi. Capisci? Cioè, il criterio di valutazione andrebbe bene se io lo usassi one shot, se lo uso una volta e poi lo cambio, e tu sei perennemente spiazzato e quindi continui a fare più o meno come hai sempre ritenuto di dover fare. Ma quando i criteri di valutazione diventano fissi, e tu sai che devi fare in modo di avere un tot citazioni, che devi fare in modo di avere un tot alcuni autori che vengono citati perché vengono ritenuti importanti, e quindi tu non scrivi più quello che scriveresti se fossi libero, scrivi quello che ti stanno dicendo di scrivere loro. Capite dov'è il problema della perversione della questione? Cioè, ogni processo di valutazione ad oggi è un processo di distorsione. E questa cosa, quando parliamo della famosa meritocrazia, di tutte quelle belle cose, no, quei termini, tanto per cambiare astratti che utilizziamo per dire le cose, non la contempliamo mai, perché la domanda è: come lo valuti il merito? Bella la meritocrazia, ma come lo valuti il merito? Quali sono i parametri? Quali sono i criteri? Secondo quale scala tu sei in grado di dire che qualcuno merita o meno di pubblicare, di essere pubblicato, di essere letto, di essere retribuito in un certo modo, eccetera, eccetera, eccetera? Non sono cose banali. No, tu puoi dirlo, ah, valutiamo il merito, ho capito, dimmi pure come, perché ad oggi non c'è un buon metodo per valutare il merito. Ognuno dei criteri che sono stati scelti porta a delle distorsioni che non sto manco a raccontarvi. Tanto per farvi un esempio, nel campo specifico che conosco purtroppo bene dell'università, noi abbiamo una serie di criteri che includono, per esempio, l'aver pubblicato in certe riviste. Ora, è piuttosto evidente che nel momento in cui queste riviste sono state scelte erano le riviste più importanti del panorama scientifico, sociologico, no? Ma nel momento in cui queste riviste vengono definite riviste di fascia A, questa è la nostra croce, ad Elizia non so dove sia, quindi mi limito alla croce, ecco, quando queste sono diventate riviste di fascia A, indovinate un po' che è successo? Che tutti hanno improvvisamente voluto pubblicare su queste riviste, visto che diventa un indicatore della possibilità di far carriera in accademia, di entrare in accademia. E queste riviste, quindi, che cosa hanno fatto? Sono diventate dei centri di potere. Vorrei che capiste queste cose, ragazzi, perché il mondo funziona così, che ci piaccia o meno, a me non è che entusiasmi, come credo sia evidente, però mi piacerebbe che vi rendeste conto delle conseguenze, no? Quindi una cosa che poteva essere astrattamente sensata, quindi valutare la capacità, no, di qualcuno, diventa un problema, perché quel processo di valutazione che tu metti in campo genera delle potenziali censure, perché ovviamente quando una rivista ha questo potere di definizione e di decisione nei confronti degli altri, può scegliere benissimo, secondo i suoi criteri che non sono acclarati di selezione, chi pubblica e chi no. Quindi se tu pubblichi in un, diciamo, in uno spirito diverso da quello corrente, se pubblichi, come abbiamo detto, fuori dal paradigma, probabilmente non te pubblica nessuno. E di fatto è un'opera di censura, è un'opera di impoverimento della conoscenza. Non so se mi seguite. Ecco. Quindi teniamolo presente questo quando si parla di merito, quando si parla. Tutte queste cose belle a livello astratto, cartesiano, nella prassi non sono semplici. Anzi, spesso e volentieri sono capaci di dare adito a una serie di problemi dei quali nessuno aveva avuto contezza fino al momento in cui ci sbatti il grugno. Quindi noi adesso abbiamo le riviste di fascia A che sono comunque, nel bene o nel male, con delle liste di pubblicazioni che vanno avanti per 2 o 3 anni, perché chiaramente tutti quelli che mandano articoli non è che puoi pubblicare 50 numeri della rivista su 2 l'anno, per cui va a finire tranquillamente fra 3 anni. Oggi scrivo, fra 3 anni mi pubblicano, lascio immaginare a voi da un punto di vista concorsuale, eccetera, quanto sia utile questo discorso, a parte poi anche la conoscenza, che fra 3 anni quello che ho scritto magari lo posso anche buttare direttamente nella pattumiera. Quindi ci sono tutta una serie di simpatiche questioni che hanno a che fare col potere di definizione. No, perché questo è il potere di definizione, è quello di un'agenzia governativa che decide che tu, per essere un buon docente, devi aver fatto A, B e C. Non si sa su che criterio, perché questi sono, tra l'altro, senza offesa, degli ingegneri, che sono le ultime persone alle quali io avrei chiesto di mettersi a pensare su come valutare qualcosa di qualitativo, perché gli ingegneri sono per definizione quantitativi, e sono stati talmente incapaci o perlomeno attenti ai loro interessi da far incazzare tutti gli altri ingegneri, perché come voi sapete non è che c'è un ingegnere, ci sono una pletora. Allora questa è una frazione degli ingegneri che ha deciso che lei può dirci come bisogna essere valutati, con una serie di risultati che credo vi lascio tranquillamente immaginare. Se volete andarvi a vedere su YouTube c'è una cosa che ha fatto una comunità che si chiama Roars, che sono ricercatori e tutti una serie di colleghi più o meno incazzati, che è una riscrittura di un pezzo di Aldo Giovanni e Giacomo prendendo per il culo l'Amor, ed è divertentissimo, devo dire la verità. Pubblicherai con dolore, tutto così, insomma, una cosa di questo genere. Però, insomma, come vedete, quindi la questione va dalla guerra, dalle guerre alla vita culturale, alla vita economica ed enogastronomica del paese. Il problema della definizione è un problema estremamente serio. E chi è in grado di imporre le sue definizioni ha potere. Tant'è che il nuovo marxismo, molti dei nuovi teorici del marxismo, invece di parlare del possesso delle, come dire, Madonna mia, degli strumenti di produzione di massa, ci parla del potere di definizione. Cioè, quelli che oggi sono i potenti sono quelli che sono in grado di decidere questi aspetti. Ora, uno dei problemi che porta con sé questo discorso è che convive con difficoltà con l'idea di una scienza oggettiva. No, perché se è una scienza oggettiva non c'è un potere di definizione, sono i fatti che parlano. Quindi cerchiamo di capirla sta cosa. La scienza noi la proclamiamo oggettiva, ma non lo è. Faccio un esempio banale, vi sarà capitato un po' a tutti. Io, avendo casa al lago di Bolsena, ci ho campato per anni con sto scherzo. Qual è la soglia che non puoi permetterti di superare di presenza di arsenico nell'acqua potabile? Dovrebbe essere un fatto oggettivo. E invece cambia, a seconda delle stagioni, a seconda delle valutazioni, a seconda delle misurazioni, una volta è uno, faccio dei numeri a caso perché non me li ricordo, però noi abbiamo convissuto per anni con dell'acqua che un giorno era potabile, il giorno dopo non lo era più, poi lo ridiventava, e tutti interrogavi, cioè, ma allora questa acqua è potabile o non è potabile? Cioè, se la scienza oggettiva mi dovrebbe dire, guarda, sotto 1,8 fa male. E no, e allora ogni tanto era sopra, ogni tanto era sotto, ogni tanto era molto sotto, ogni tanto era molto sopra, a seconda di cosa? Delle convenienze politiche e amministrative. Ce l'ha il comune i fondi per procurare acqua potabile a tutti quelli che ci sarebbero senza la rete idrica normale? No, allora alziamo la soglia e l'acqua diventa improvvisamente potabile. Non so se è chiara questa questione. E funziona così in tutto. Perché noi, avendo cominciato a capire questa cosa, avendo cominciato a prendere questa cosa sul serio, poi siamo passati a una serie di cose ridicole. Ma il ridicolo, come credo di avervi detto, è una categoria che ormai non c'è più. Se ci fosse la categoria del ridicolo, vivremmo in un altro mondo, invece siamo in un mondo che purtroppo è essenzialmente ridicolo, per cui piamolo per buono. Però, che succede? Che tu fai una pubblicità sul colesterolo, l'avrete vista in televisione, ce ne sono a bizzeffe, no? E c'è questa deadline, che mi pare sia 200, se non sbaglio. Che tu stai, se c'hai 200 di colesterolo, sei praticamente a rischio di estinzione tua. Stai lì, che ci stai per lasciare penne. Allora prendi un qualunque tipo di cosa, che possa essere un integratore, uno yogurt, tutte le varie cose che suppongo avete visto, scendi a 199 e stai bene. Ora, no? Un po' di buonsenso, non dico tanto, un po' di buonsenso. Stavo male a 200, starò male pure a 199 o no? Perché voglio dire, è chiaro che per questo 200, guarda caso, è un numero tondo, sono sempre quei numeri particolari, no? Come quando andate a fare spese 9,99. Perché l'effetto psicologico di 10 è terribile. Se ti dicono 9,99 ti stanno a piar per culo, ma sei anche contento. Quindi ce n'hai una serie di queste manifestazioni continuamente lì che sono definizione. Devi solo imparare a capire che si tratta di definizione, non c'è niente di oggettivo, non c'è niente di scritto nella pietra, non c'è niente che ragionevolmente giustifichi questi numeri. Tant'è che poi cambiano nel tempo a seconda delle ricerche, a seconda delle scoperte. Andate a farvi una storia dei valori, dei parametri medici e vi accorgerete che sono cambiati nel tempo di decine di punti. Come mai prima morivo se c'avevo 160, molto bene a 250? Poi, come funziona sta cosa? E soprattutto che sono sti numeri, che sarebbe interessante, però non voglio complicarci la vita ulteriormente, quindi mi limito a farvi presente questo. Il presente della questione è che il potere di definizione smentisce direttamente l'idea di una scienza oggettiva, perché se esistesse una scienza oggettiva ci sarebbe un valore sul quale tutti saremmo d'accordo e non ci sarebbe da discutere, che è esattamente l'idea che avevano quelli che hanno inventato l'idea di scienza oggettiva, cioè gli diciamo che esiste questo valore, sono tutti d'accordo e nessuno c'ha niente da ridire, però questi valori sono frutto di convenzioni, accordi, misurazioni, trucchi, metteteci un po' dentro quello che volete. E guarda caso variano effettivamente secondo una stagionalità molto empirica. c'è molta disponibilità di una cosa, improvvisamente scendono i valori, ce n'è pochissima, salgono i valori e via discorrendo. Siamo in un mondo umano fatto male, perché c'è la famosa faccenda dell'azione razionale rispetto allo scopo, che ovviamente in questo trionfa, però ad ogni modo quello è il mondo nel quale ci viviamo e queste sono le conseguenze, ovvero sia tutte queste teoriche questioni per le quali una osservazione, una valutazione non perturbano la realtà, non funzionano. Nel momento in cui io valuto qualcosa, creo una serie di distorsioni che si rifletteranno sull'evoluzione di quel campo. Per cui oggi ho una serie di persone che scrivono in un certo modo. Fine della questione. Passiamo a un altro aspetto della questione. Quelli che decidono, chi è che dà queste definizioni? Cioè, perché la guida Michelin deve essere una specie di oracolo dei tempi moderni. Voi sapete chi sono Standard & Poor's, Fitch e anche un altro che al momento mi sfugge su tre. Le agenzie di valutazione americane. Vedo con piacere che viviamo in questa bolla di, come dire, di agio. Mi fate anche un po' invidia. Allora, sono quei signori che valutano, tanto per cambiare, la qualità del debito degli stati. Allora, ci sono le borse che sono perennemente in attesa dei giudizi di Standard & Poor's e di Fitch. È uscito recentemente il giudizio sul debito pubblico italiano, che suppongo avrete sentito dire che è grande, almeno questo vi dovrebbe essere arrivato bene, immaginavo, e hanno confermato una stima di BBB, che non è Brigitte Bardot, ma è appena sopra l'immondizia, grosso modo. Però è appena sopra l'immondizia e qui abbiamo stappato tutti. Perché questo tipo di valutazione incide e ricade poi sul comportamento dei mercati azionari, ricade e incide sugli indici, i famosi indici di convertibilità fra i titoli, no? Tutte quelle cose col Bund tedesco, forse avete sentito nominare, eccetera, eccetera. E quindi il fatto che gli americani ci abbiano detto che siamo appena meglio dell'immondizia ci ha riempito di grande gioia. Ora, per carità, la domanda è perché? Perché io devo accettare il giudizio di un'agenzia americana? Vi faccio presente che lo stesso punto è quello per il quale noi, quando c'è la pubblicazione delle classifiche dell'università, siamo regolarmente a stento fra i primi 10 con qualcuno, normalmente la Sapienza che stanno facendo cose dall'altro mondo, ma chi è in cima alle classifiche dell'università? Gli americani. Chi le fa le classifiche dell'università? Gli americani. Ma io dico, in che mondo del cazzo viviamo? Scusatemi, non è cattiveria. Ma a te te pare che, dopo che noi abbiamo appena celebrato l'800° anniversario dell'università Federico II di Napoli, ci dobbiamo far spiegare a chi insegna meglio della gente che ha cominciato a insegnare l'altro ieri? Perché ha cominciato a insegnare l'altro ieri? No? Ok, perché? Quello è il problema. La questione grande non è una questione, voglio dire, non è nazionalismo, no? Perché io vorrei un'agenzia europea, sarebbe una cosa sensata dal punto di vista politico, visto che attraverso questa agenzia si gestisce gran parte dell'equilibrio economico e culturale del pianeta, forse avere voce in capitolo non sarebbe una cattiva idea. Su cosa si fondano queste agenzie? Sull'idea di terzietà. Che vorrà dire l'idea di terzietà? Bene. Eh? In che senso? Bravo, esattamente. Ovvero sia l'idea che il terzo sia neutrale, cioè non è coinvolto. Ora, credo di avervi già accennato che dopo la famosa deregulation della Thatcher e di Reagan, queste agenzie che erano prima terze, invece adesso possiedono aziende, per cui anche qui dire che siano, come dire, neutrali è una cosa, un atto di fede che non ha nessun tipo di motivazione. Però comunque il punto centrale è perché queste aziende e queste agenzie dovrebbero avere voce in capitolo. Vi faccio presente che tutte e due, se non tre, queste agenzie nascono illo tempore come intermediari nell'acquisto delle azioni per le ferrovie americane, ai tempi della conquista dell'Ovest, ad esempio il Buffalo Bill, il Bisonte, ecco tutte quelle cose lì. Quindi non è che abbiano, no, chissà quale tipo di expertise particolare per le quali dobbiamo dire, beh, questi come giudicano loro sui destini del pianeta, nessun altro. È che pure noi tendenzialmente continuiamo a dargli retta, dopo che hanno preso delle cappelle stratosferiche, soprattutto negli ultimi 20 anni. No? Vi ricordo la crisi del 2007, la crisi del 2016, hanno combinato di qualsiasi cosa, ma noi imperterriti continuiamo ad andare a chiedere loro che ne pensate del nostro debito pubblico? Ecco. Allora, come mai fondamentalmente abbiamo questo atteggiamento, ragazzi? Perché questo è lo stesso problema che stiamo già affrontando da un punto di vista micro quando abbiamo parlato della cultura soggettiva attiva. Cioè noi non vogliamo farci carico. Il grande problema è che noi accettiamo queste cose perché è qualcun altro che si prende la responsabilità, perché non abbiamo bisogno di metterci del nostro, perché non abbiamo bisogno di mettere in gioco le nostre competenze, i nostri valori, il nostro resto, non ci interessa. A noi quello che principalmente ci interessa è che non ci chiedano niente. E quindi accettiamo tutta questa pletora di persone che ti dicono che sono le stesse, se ricordate quello che abbiamo detto a lezione, che fanno poi i life coach, che fanno gli influencer, no? Sono tutta la stessa figura, cambiano. Però l'omologia è forte, è tutta gente che ti dice quello che devi fare. La domanda è perché tu lo accetti? E se ci fosse un qualche tipo di logica, andrebbe anche bene, sarebbe auspicabile anzi che ci fossero dei terzi, veramente terzi, che lo fanno, ma non c'è. In queste fattispecie specifiche non ce n'è una nella quale si riesca a capire perché quello che sta dettando legge in qualche ambito sta dettando legge. Semplicemente perché noi siamo convinti di non essere in grado di fare di meglio, perché noi siamo nella struttura, quella è la struttura. E veniamo alla materia, agli argomenti di cui stavamo trattando ieri, no? Noi siamo in qualche modo rassegnati alla struttura, pur essendo la struttura concettualmente falsa, sbagliata, non solo per quello che abbiamo detto ieri, per la questione dei processi, che ovviamente hanno un loro peso, ma anche da un punto di vista logico di base. Che, come abbiamo detto, la struttura si informa da principi no, da principi, da un atteggiamento di pessimismo antropologico, no? L'uomo è cattivo. Ok. E quindi bisogna dirgli cosa deve fare. Chi glielo dice? Che non è un problema da poco, ragazzi. Se l'uomo è cattivo, chiunque mi dica qualcosa, gli devo dire: tu sei cattivo come me, vattene un po' a morire ammazzato, o no? Che titolo ha questo? Sarebbe carino che ce lo chiedessimo, che titolo ha? Che titolo ha quello che mi offende perché non ho un certo look, quello che mi offende perché scopo chi mi pare, quello che titolo ha apri bocca e parlare? Ce lo vogliamo chiedere. Perché noi stiamo dando del potere così, a cazzo, alla gente che non se lo merita. Perché chi è questo che parla e che scrive? Qualcuno me lo spiega. Io non lo so. È un perfetto imbecille, ma è evidente che è un perfetto imbecille. Allora perché mi devo preoccupare se un perfetto imbecille dice stupidaggini? O no? Purtroppo la dinamica è sempre la stessa. Quando comincia a vederla la dinamica si riproduce perché è quella, cambiano i soggetti, cambiano le pretese, però di fatto c'è qualcuno che accetta che qualcun altro abbia voce in capitolo sulla sua vita, non si capisce per quale ragione. Perché finché ci troviamo all'interno del gioco delle istituzioni c'è tutto il discorso della legittimità che abbiamo fatto ieri e va pure bene, posso anche accettarlo che qualcuno in certe condizioni possa dirmi che, ma a prescindere, su quali cazzo di base? Perché tu sei pessimo esattamente come me. Se credi questo, allora com'è che siamo così stupidi di nuovo? Ci sono un sacco di buoni motivi, evidentemente. Uno, il principale che abbiamo già visto e rivisto, è che è molto comodo che qualcuno ti dica quello che devi fare, perché tu non c'entri niente. Tu hai eseguito gli ordini, penso che l'abbiate sentita sta frase, no? Perfetto. Che tipo di problema ti crea? Dormi come un bambino la notte, non sai assolutamente che cosa, o presumi o affermi di non sapere cosa servivano quegli ordini e buonanotte suonatori. Ma non è solo questo, evidentemente c'è una serie di processi in atto perché sennò saremmo veramente una razza da estinguere noi, proprio, cioè, ammazziamo se tutti e leviamo il disturbo. Però non è così semplice. Il punto è che quando l'idea è stata messa in forma, non era chiunque a dirti quello che dovevi fare, bensì era Dio. E lì chiaramente, no? Può avere un senso. Certo, volevo ringraziare di nuovo chi è che mi ha mandato il video del comico americano, ho finito di vedermelo l'altro giorno, ero per terra proprio, da ammazzarsene, è fantastico. He loves you! È fantastico, no? C'è questo comico che mi ha mandato la vostra collega, che fa questa cosa sulla religione, ovviamente non dicendo cose particolarmente lusinghiere, ma dicendo le cose, c'è questo tizio assolutamente onnipotente, onnisciente, che però sta sempre lì a guardarti e vuole essere sicuro che tu non faccia 10 cose. Perché se le fai ti porta all'inferno e lì ti percuote, ti brucia, ti sfregia, ti fa cose, però ti ama. È così, la cosa è divertente, però di fatto funziona così. Cioè, come ti viene in mente che un essere onnisciente, perfetto e onnipotente stia a guardare se scupi e cucchi scupi? Cosa gliene può fregare? Io mi domando da anni sta cosa, prima ancora che diventasse un problema così centrale, no? Ma non è tanto quello il problema. Il problema è che noi l'abbiamo preso, avendolo costruito probabilmente secondo una serie di linee, chi è? Di linee, oh vedi, Gabriele era un po' che non lo avevamo con noi, mi preoccupavo. Avendolo costruito secondo una serie di esigenze anche immaginali che guarda caso rientrano perfettamente nell'idea che qualcuno ci dica cosa dobbiamo fare, tanto per cambiare, allora chiaramente abbiamo fatto di classe superiore, quindi quelli che parlano in nome di Dio teoricamente hanno titolo a dirci quello che dobbiamo fare, anche se è palesemente, come dire, ridicolo per molti versi, non come dicevamo, cioè tu figurati se possiamo metterci a contare le... vabbè, lasciamo perdere. Stendiamo un velo pietoso. Ad ogni modo, andava bene, poteva andar bene, era accettabile per certi versi finché c'era questo Dio occhiuto che ti stava a guardare. Ma noi sono anni, secoli ormai che non crediamo più in questo Dio occhiuto che ci sta a guardare. L'abbiamo visto con Weber, no? Vi ricordate? Andava bene fino a un certo punto, poi dopo la Seconda Guerra Mondiale, proprio, cioè, liberi tutti, ognuno ruba quello che gli pare, arrivederci e grazie. Però noi non abbiamo più sto problema dell'inferno che non faceva dormire i borghesi dell'Ottocento da un po'. Non credo che qualcuno di voi la notte sia in ansia perché andrà all'inferno. In compenso probabilmente qualcuno di voi sta in ansia perché la terra sta andando a puttane, perché ci sono una serie di comportamenti insopportabili, perché appunto c'è qualche imbecille che pensa di potergli dire quello che deve fare, eccetera eccetera eccetera. Però capite che questo slittamento non è, non è privo di conseguenze, non è privo di incidenti, no? Di imprevisti, nel senso che ok, noi partiamo da una rappresentazione del mondo che è la rappresentazione religiosa, che si sostanzia in una serie di cosmogonie, e la nostra cosmogonia qual è? Il fatto che questo signore a un certo punto ha deciso che si era rotto le palle e sta adesso nella sua perfezione e ha creato il mondo. Ha creato il mondo in 7 giorni, anzi 6 perché il settimo si è riposato, dopodiché ci ha messo dentro questi 2 fenomeni che erano Adamo ed Eva, detto in modo molto, no? Ecco. Allora, questa cosa tenetela bene a mente, perché ne parliamo da un altro punto di vista. Il problema è che noi, ad oggi, continuiamo a essere convinti di essere figli di Dio. E questa è la questione. Anche se poi ci siamo resi conto, abbiamo detto che non era vero e tutte le fregnate, però adesso vediamo un attimo meglio questa cosa. Però noi continuiamo a essere convinti di essere figli di Dio e quindi di appartenere a sta terra sì e no. Perché quello che conta in noi non è la melma, è la fiamma, la scintilla divina. Il resto è robaccia. Sta cosa ha un peso su quello che ci sta accadendo oggi enorme, perché noi possiamo anche dire di averla superata, ma di fatto non l'abbiamo. Noi continuiamo a pensare di essere, a Roma si dice, meglio fighi del bigonzo, cosa che ci dà diritto di prendere dei topi e iniettare loro delle cellule cancerogene, ci dà diritto di prendere degli animali, tagliarli, aprirli, guardarli e vedere se per caso può esserci utile, che sono diritti che, se ci pensate un attimo, non è che sono proprio banali e ovvi. No, perché se dovesse arrivare uno grosso, una nuova specie grossa convinta come noi di essere meglio piccolo del bigonzo e cominciasse ad aprirci come rane, noi non saremmo contenti, credo, no? O sbaglio? Quindi perché le rane dovrebbero essere contente di essere aperte dentro le scuole delle medie per vedere come funzionano? Mi pare che vivano pure loro, se non erro. E questo problema noi tendenzialmente lo evitiamo, come evitiamo tutti gli altri relativi rapporti col vivente, perché noi siamo figli di Dio. Questa cosa si chiama eccezionalismo umano, se volete saperlo, è utile saperlo perché è uno dei grandi problemi dell'ambiente, evidentemente. Come c'era arrivato l'eccezionalismo umano? A lei gli pare sempre che andava avanti così, per ore ed ore. No, parlavamo di Dio e della questione. Allora, quindi dicevamo, se la questione è perché te do retta, finché c'è Dio ci posso pure stare. Però chiaramente abbiamo detto anche che Dio è quello che ha organizzato tutta quanta la sciarada, quindi è quello che ha creato il mondo. Fino al 600, cioè i signori, i nostri padri della rivoluzione scientifica, erano quelli che dicevano che loro erano in grado di tradurre Dio meglio dei preti. Cioè l'idea che gli scienziati fossero atei, salvo ultimi momenti, Margherita Hack, quell'altro fenomeno di, come si chiama, del matematico, tanto simpatico ma snervante, forte pure lui, ad ogni modo quello, ecco, ma nel prima no, cioè, prima gli scienziati erano convinti di sapere, di capire meglio Dio dei preti, perché Dio ha scritto nel grande libro della natura quei caratteri matematici, Galileo, questo è Galileo quindi proprio, no? Allora, ok, quindi fino a quel punto anche tutta quanta la meccanica delle questioni, il fatto che noi si adotti una strategia di reperimento, noi, se ci fate caso, già chiamare la ricerca scientifica ricerca ha dei presupposti. O no? La ricerca scientifica ricerca. Cioè, perché ricerca che cosa implica? Facciamo un piccolo sforzo di, come dire, analisi testuale. Che ci sia qualcosa, no? Se la cerco, che tendenzialmente è nascosta, perché Dio non solo ha creato l'universo e il mondo, ma ha pure fatto una sciarada e un rebus invece di lasciarci le istruzioni per l'uso, l'ha scritte, no? Tutti in modi strani. Quindi noi dobbiamo andare a investigare. Se volete ridere, sapete che esiste una cosa, non lo sapete, ve lo dico. Esiste nell'università italiana una cosa che si chiama PRIN. Progetto di rilevante interesse nazionale, che è italiano. Come si chiama? Scusate, non riesco a non ridere. Come si chiama il responsabile del progetto del PRIN, progetto di rilevante interesse universitario? Si chiama PI, Principal Investigator. Ora, se tu non vuoi suicidarti in una situazione del genere, quando? No? Il Principal Investigator, l'anima degli mortacci. Vabbè, ad ogni modo, detto questo. Il problema è quello, però, sia noi abbiamo concepito la conoscenza sin dall'inizio come la scoperta di ciò che era nascosto ed era già lì. Non so se è chiara sta cosa. Non ci è mai venuto in mente che la stessimo facendo noi la conoscenza. Fino a Weber, questo poi lo vedremo, però Weber è quello dove cambia tutta la frasca. Però la questione è interessante perché pure questa logica vale finché c'è un Dio. Nel momento in cui io non credo più in un Dio, sta conoscenza che io sto cercando, chi ci ha messo lì? Non so se vedete quanto la logica ci manca a noi in questi passaggi. No? Da una parte c'è uno che vuole essere meglio di te senza nessun motivo logico, dall'altra c'è uno che prima aveva nascosto la conoscenza, poi è scomparso, non ci credo più, però continuo a credere che mi abbia lasciato la conoscenza come le uova di Pasqua o il cesto alla fine dell'arcobaleno. E dopodiché penso addirittura che questa cosa sia tutto un insieme enorme di leggi che stanno lì perché ci ha messo senza sacchi di nuovo, e io poi le scopro e no, sono in grado di farne oggetto di ricerca, di costruirci l'astronavi, di andare a vedere la famosa materia oscura e tutte le cose collegate a questo discorso. Però vedete che nel frattempo io non metto in dubbio che la conoscenza sia ricerca. E io non ho nessun motivo oggi per ritenere che la conoscenza sia ricerca, ragazzi. Questo è il problema. Non c'è nessuna base logica per la quale io dovrei scoprire qualcosa che qualcun altro che non si sa più chi è. C'è un mondo che è fatto in certi modi. Allora tu puoi dire, vabbè, scopriamo le leggi di questo mondo, ma chi te l'ha detto che questo mondo ha delle leggi? Chi te l'ha detto che tu sei in grado di individuare queste leggi? Chi te l'ha detto è un sacco di cose. Ecco, queste cose noi dovremmo cominciarcele a chiedere, perché quando poi troviamo la definizione di Weber di cultura che ti dice la cultura è una sezione finita dell'infinità priva di senso del divenire del mondo, cominci a capire un sacco di cosette a cui viene dato senso e significato dall'uomo. Ed è la frase che trovate sul mio sito quando aprite, perché quella andrebbe scritta proprio in giro per i muri. E vuol dire cosa in ultima analisi? Che la conoscenza la facciamo noi, non la scopriamo, la facciamo. È il nostro modo di affrontare il mondo, è quella famosa razionalità che si mette alla prova e si approssima, si avvicina, sbaglia, ci riprova, cerca dei modi, cerca dei modelli, cerca dei paradigmi, cerca tutte queste cose, ma li dovrebbe sapere di star ricercando non per scoprire qualcosa, ma per farla. È quello il punto, il mondo lo facciamo noi. Quindi se noi rinunciamo a fare qualunque cosa e diventiamo queste specie di amebe che accettano chiunque che si presenta e dice, non è solo un problema nostro di autostima, diventa un problema del mondo. Non so se è chiara sta cosa. Mi rendo conto che è tanta roba, però capitata così, teniamolo presente. Perché quando Weber ci dice questa cosa, dice un sacco di cose in poche parole, perché ti dice, sezione finita. E vi ricordate che abbiamo detto che il conoscere è un principio di riduzione. Quindi tu, dall'infinità del mondo che è al di là delle tue capacità di comprensione, tiri giù delle cose e ci costruisci il mondo. Però l'hai fatto tu. Non c'era un Dio che metteva le istruzioni. L'hai fatto tu perché? Perché avevi una serie di convinzioni, una serie di idee, una serie di desideri, una serie di cose che ti portavano a far sì che il mondo prendesse quella forma lì. Ma è una forma convenzionale, come dicevamo, non è casuale che poi tu possa definire, perché di fatto tu non fai altro. Non c'è un'oggettività per cui le sedie sono le sedie, il blu è il blu, il cobalto e via discorrendo. Abbiamo fatto tutto noi questo. E lo vediamo dove? Nel momento in cui le nostre definizioni cozzano e non sono d'accordo, no? Come dicevo, detto tanti anni, ora te lo trovo a qualche altro esempio, e non mi annoio da solo, a un certo punto sono efficaci. Allora, se tu e un indù guardate una mucca, la mucca è sempre quella e non sa di essere una mucca, è una parte del vivente che è lì. Però quella mucca per uno è una manifestazione di Dio, per l'altro è una collezione dei tagli di macelleria. Vi sembra la stessa cosa? Però è sempre la stessa mucca. Quindi dov'è il sapere oggettivo? Che è una mucca? Ma l'ho deciso io che è una mucca, non è che da qualche parte c'è scritto quella è una mucca. Non so se è chiara sta questione. Anche queste cose che noi riteniamo siano fondanti, oggettive, fisse, le abbiamo fatte tutte noi negli ultimi 300 anni. Prima si chiamava, c'era 2000 nomi. Se voi oggi prendete un test, un'app di botanica qualunque e fate una fotografia a un'erba, vi vengono fuori 70 nomi diversi, perché in ogni posto del mondo quella l'erba la chiamano in un modo o in un altro, poi c'è il nome latino, poi c'è un altro diffuso. È un casino della Madonna, ma è sempre stato così. Perché il mondo l'abbiamo fatto noi, in modi diversi, in tutte le culture in cui siamo. Capite? Pretendere che ce ne sia uno giusto è un atto di presunzione insopportabile, è un atto di potere che poi ovviamente porta con sé colonialismi e cose varie, guarda un po' come segue tutto, no? Però il momento in cui noi abbiamo cominciato con questa frenesia di riduzione all'uno è stato il momento della religione, no? La religione ebraica prima e cristiana poi, di fatto è l'unica religione del mondo che pretende di valere per tutti. Che è una cosa che non hai capito fondamentalmente, no, tu vai a casa di uno dall'altra parte del pianeta e fai, oh, tu sei cristiano, ti sta bene così non te brucio. Ti sembra una cosa che funzioni, però di fatto abbiamo fatto questo noi. Siamo andati ad annunciare la novella agli altri, i quali non avevano nessun interesse a sentirla sta novella. Stavano bene con i loro dei, che erano tendenzialmente spesso meno rompicoglioni del nostro, e niente, però a un certo punto noi ci hanno detto che noi siamo i portatori, siamo sempre noi. Sempre qualcuno che è convinto di essere meglio degli altri, no? Questa cosa dei popoli eletti poi porta pure male se vogliamo essere onesti, però ad ogni modo nel complesso quest'è, no? Nelle altre culture la divinità era parte della cultura del gruppo ed era limitata al gruppo. Fine. Tu potevi andare a prendere al limite qualcuno da ammazzare per soddisfare la divinità, ma non è che quello poi diventava un fedele. Noi no, noi abbiamo il Dio di tutti. Perché? Noi abbiamo cosa che ci frulla per la testa da una vita, sono 3000 anni che rompiamo l'anima al pianeta con queste idee fisse, e sto Dio non solo è di tutti, ma è pure uno solo. Così evitiamo che ci sia gente, poi dopodiché ci abbiamo pure lì, se volete ridere, oltre al purgatorio, andate a leggere la storia della Madonna, dei Santi, di tutti i modi nei quali siamo dovuti uscire da sta frenesia dell'uno, perché un Dio solo era una cosa che non se ne poteva discutere, no? Quindi a un certo punto c'è San Cristoforo, Sant'Antonio, Santa Rita, quelli che parlano, Padre Pio, la veggente del lago di Bracciano, cioè qualsiasi cosa, perché non regge un Dio solo, no? Non sta né in cielo né in terra, dove sta st'unità fissa nel mondo? Qualcuno me la fa vedere, io non la so, non la vedo. Quindi, no? Ecco, capite che la questione è abbastanza impegnativa. E di conseguenza, però, sulla scorta di queste convinzioni, per un certo momento storico, l'idea di avere questa sapienza nascosta per qualche motivo di sadismo, evidentemente, però ad ogni modo del genere, era pure comprensibile. Ma oggi no. Quello che dice Weber è che il mondo non ha senso, o perlomeno non ha un senso che ci riguardi, c'ha il suo probabilmente. Quasi certo che esista un senso del mondo, che poi, vabbè, questa porta molto lontano, ci sono tutta una nuova serie di posizioni su queste teleologie ampie che sono meravigliose, però di fatto noi non c'entriamo col senso del mondo. Quindi quello che dobbiamo fare cos'è? Ridurre quest'infinità complessa a qualcosa che io sia in grado di capire e dargli senso. Conoscerla secondo delle mie idee, dei miei modi, miei, non sono quelli oggettivi, non c'è scritto da nessuna parte che il mondo vada capito con i numeri, che tra l'altro, come vi ho già detto, non sappiamo manco cosa sono in ultima analisi. Gli stessi matematici, dovendo definire un numero, non sanno che dirti, perché non è qualcosa che è rimasto lì ed è molto bello per molti versi, perché evidentemente ha dei riscontri, ma non sappiamo perché. No, noi abbiamo tutta una serie di costumi e di abitudini con la fisica che dovrebbero essere assicuranti, le costanti. Che bello. Ma finalmente è una cosa che dura, una cosa che cerchiamo. Perché ha quel valore? Boh. cioè perché la velocità della luce della velocità della luce è quella? Abbiamo misurato, è quella. Posto, finito. Abbiamo capito che. Quello è il problema. Abbiamo capito che. Adesso abbiamo acceso dei numeri che ricorrono. Fine. Dopodiché, per quale ragione siano quelli e non altri? Nessuno è in grado di dirlo. Il nostro sapere superiore si ferma lì. Capito? Come credo, non ve l'ho detto, ma avviso, quando voi mettete l'acqua sul fuoco, create un enigma fisico. Perché ancora oggi non abbiamo idea della modellizzazione dei flussi nell'acqua, nella pentola che bolle, però vogliamo andare su Marte. Noi ci portiamo le pentole che non capiamo come bolliscono e le mettiamo lì. Però capite com'è la questione? Cioè, se noi la cominciamo a prendere da un punto di vista un attimo meno supino, la questione della conoscenza è oggi un enorme problema. Perché quella che ci siamo raccontati essere una conoscenza infallibile, sulla base della quale andare sulla Luna, andare su Marte, tornare indietro, fare cose, eccetera, eccetera, non lo è. Non credo serva che vi ricordi la faccenda del batiscafo che si è accartocciato qualche mese fa nella fossa, cercando il Titanic. Erano 5 volte che andava, e se è andata male, pensa, succede. Se non sai, se non ti rendi conto di quello che stai facendo, può capitare. E siccome noi non ci rendiamo conto, perché non possiamo renderci conto, ragazzi, il problema è semplice. Quando vi chiederò perché la conoscenza non può essere oggettiva, il problema è che noi non abbiamo una conoscenza diretta. Noi abbiamo una conoscenza ridotta, perché noi abbiamo preso l'infinità e ne abbiamo ritagliato una sezione finita. È ovvio che c'è qualcosa fuori che non sappiamo. Tanto, quello è il problema. È molto di più quello che non sappiamo che quello che sappiamo. E di conseguenza, con che criteri puoi sentirti il figlio di Dio che è in grado di andare a mettere i piedi sui pianeti, a rompere i coglioni in tutto il mondo, noto e ignoto, pretendendo di sapere le cose? Sei peggio di un ragazzino. Sei un ragazzino viziato, eppure stupido, perché siccome sono anni che andiamo avanti con sta sciarada, sarebbe carino che uno cominciasse a dirsi, forse che siamo un po' meno bravi di quello che ci siamo raccontati e cominciassimo a fare cose un po' più contenute. Invece no, perché volere è potere, no? Tutti i vari discorsi motivazionali del pianeta, che sono sinceramente molto faticosi da ascoltare, però ecco, il risultato finale è questo, che pensiamo di avere le chiavi del regno, e non ce l'abbiamo le chiavi del regno. Queste. Ok? Belle notizie oggi, mi rendo conto, ma che dobbiamo fare? Facciamo un piccolo break.